Il corso, oggi ve lo spiego, la struttura del corso, il senso del corso, vi prego di stare attenti, perché è da 3 anni che il corso di Costituzionale è un corso molto strutturato, per delle ragioni che questa mattina adesso vi spiegherò. Prima cosa, entriamo nel sito del corso. Che è www.robertobin.it. Corsi, corso diritto costituzionale, e questo qua lo mettiamo in memoria. Allora, da dove cominciamo? Buongiorno. Benvenuti all'università, un posto meraviglioso dove si può non fare niente, sia da una parte che dall'altra. È il regno della totale anarchia, uno decide se frequenta, se non frequenta, quando fare gli esami, se fare gli esami, se laurearsi o non laurearsi, se stare qua 5 anni, 6, 7, 8, 9, 10 e così via. La permanenza è un'incognita, ci sono degli studenti che ormai si conoscono dalla vita, si va bene insieme, siamo cresciuti insieme in qualche modo, e non so se questo sarà il caso vostro, però sappiate che c'è un piccolo bacco, una piccola conseguenza negativa dell'anarchia, e cioè che voi siete già da domani fuori corso. Cioè il fuori corso non si comincia ad andare dopo il 5° anno, il fuori corso si comincia ad andare il 1° semestre, perché voi siete qui, vi conoscete, spero che organizzate delle feste, fate un sacco di amicizie, non voglio indagare su questo, ma siete qui e ascoltate delle lezioni e voi pensate di aver fatto il vostro dovere così. Io non so se fate il vostro dovere, so che fate un lavoro inutile. Ascoltare le lezioni ha un significato molto limitato. Prendere appunti è spesso un errore. Che ne pensiate, no? Voi siete tutti muniti di quadernino, qualcuno c'è anche come siete voluti, il computer e così via. E pensate che trasferendo quello che voi dite in una serie di byte o in una serie di segni, fate un lavoro buono, e infatti invece fate un lavoro pessimo, perché per definizione voi non sapete niente della materia, per cui cercate di sintetizzare quello che dico io, che qualcosa, insomma, non ho studiato altro in vita mia, qualcosa ne so, in parole più semplici, ed è assolutamente sbagliato, non siete in grado di prendere gli appunti affidabili, questa è la realtà delle cose. E questo è uno dei trucchi dello studio, nel senso che spesso si studia con la stessa metodologia, cioè facendo riassunti, ed è un'altra cosa totalmente sbagliata, perché io ci ho messo degli anni, siamo alla 16ª edizione del manuale, il più diffuso manuale d'Italia, che vuol dire che qualche valore ce l'ha. Io e Giovanni Pietruzzella ci abbiamo messo 1 anno a preparare la base del manuale. E voi pensate di essere in grado di prendere degli appunti e di fare degli assunti? È sbagliato, è come non sapere nulla di matematica e prendere degli appunti di matematica. Vi fidereste delle cose del genere? No, la risposta è tragicamente no. Per cui quello che voi pensate che sia il vero lavoro che vi viene richiesto in questa fase è sbagliato. Quello che è il vero lavoro in questa vostra fase sarebbe una cosa d'animale superiore, e cioè capire. Io mi sforzerò di spiegarvi, ma ovviamente spesso non capirete, e se siete un po' vispi alzate la mano, protestate, cacciate un urlo, io non offendo, e chiedete di essere nuovamente spiegati. Molte volte vedo dall'occhio, l'occhio che diventa forma di cuscino e comincia a fissare un punto nell'orizzonte, capisco che non è andata a segno il mio messaggio, e allora cerco di riproporlo. però sono anch'io molto limitato, lo confesso, e di conseguenza, per cortesia, cercate di essere utenti seri. Voi pagate le tasse qui dentro, mantenete tutto questo, in minima parte, a dire il vero, ecco, vi pagate anche un pezzetto del mio lauto stipendio, per cortesia siate degli utenti intelligenti, non abbiate timidezze e ponete delle domande, perché se voi non ponete le domande io non vi darò delle risposte, chiaro? Allora, manuale, prima che mi arrivi una caterva di richieste, vi dico, questa è l'edizione di quest'anno, se avete quella dell'anno scorso può anche andare bene, se avete quella di 2 anni fa va un po' meno bene, perché le cose cambiano e c'è una certa evoluzione. Il prossimo anno probabilmente ci toccherà rifare il manuale, perché c'è questa riforma in corso, e probabilmente la 17ª edizione sarà molto diversa. Qui c'è già una parte sul sistema elettorale che l'edizione precedente non c'era, per cui se avete una copia dell'anno scorso va bene, se avete una copia di 2 anni fa un po' meno. Tutte le lezioni vengono registrate, vedete, è già programmato e non è stato difficile, ho fatto un copia e incolla di quelle dell'anno scorso, dopodiché man mano che vado avanti cambio, aggiungo delle slide, eccetera, perché è un problema di, anche questo, di aggiornamento della comunicazione. E le trovate in questo mio sito, insieme ai materiali utili, leggi, trattati da CE, vecchio testo della Costituzione, eccetera, insieme al decalogo, potete apprezzare la grafica di tutto questo, il decalogo è come funziona l'esame. Voi pensate che questo non serva? Questo è esattamente come funziona l'esame, io applico le leggi perché insegno questo, principio di legalità, quello che si scrive viene applicato, per cui se avete bisogno di capire come funziona l'esame, qua trovate tutto. Devo preavvisarvi che a me dell'esame non importa nulla, è la parte più brutta della mia vita, avere uno o due persone davanti che sudando e puzzando un po', deodorante per cortesia, grazie, e io devo torturare, ma mi pagano per questo, per cui lo faccio, volentieri lo farei. Io non sono qua per farvi esami, lo considero ignobile il mestiere di fare gli esami, io sono qua per insegnarvi, se ci riesco va bene, se no pazienza. Quello che a me interessa non è che aiutarvi a superare l'esame, vi prego di non avere questa idea tipicamente imbecille per cui l'università è un posto dove si va a fare gli esami. L'università è un mondo, vi ripeto, che voi pagate, in cui si fa ricerca. Poi vi spiegherò che cos'è la ricerca di un giurista, perché per esempio un ingegnere o un fisico dicono: ma che cosa fate ricerca voi? Perché la mia risposta è: scusa, dimmi un tuo problema, il tuo problema di adesso. Io non capisco bene, quello è l'oggetto della mia ricerca. Noi risolviamo problemi. E i problemi sono infiniti, per cui la nostra ricerca è infinita. Qui dentro avete biblioteche, riviste di tutto il mondo, sale informatiche, banche dati, ci sono convegni, seminari internazionali, eccetera, che sono a vostra disposizione. Sta a voi usarli o non usarli. Dall'altra parte c'è un bellissimo parco dove si può prendere il sole, che non è una cosa sbagliata, c'è il bar che diventerà la sede affettiva di molti di voi e così via. Imparate a usare questa scatola e non pensare che questa scatola sia un posto dove ci si presenta a fare esami, perché così renderete molto più difficile il superare gli esami. Allora il mio tentativo, facendo questo lavoro, non è aiutarvi a superare gli esami, ma insegnarvi, e per insegnarvi bisogna capire, e per capire bisogna essere interessati e avere anche una certa testa. I giuristi indubbiamente hanno una testa bacata, un po' deviata. I giuristi non sono delle persone normalissime. Ma perché secondo voi gli ingegneri sono delle persone normalissime? Conoscete qualche ingegnere? Vi sembra normale? No. siamo tutti degli anormali perché la nostra testa è specializzata. Un matematico, conoscete un matematico? E vi sembra normale? Voi sapete che in California, nella Silicon Valley, dove c'è la maggior densità mondiale di matematici, c'è anche la maggior densità mondiale di bambini autistici. Perché quando due matematici fanno una cosa molto naturale, spunta un bambino, quel bambino ha un quoziente di intelligenza enorme, ma è autistico. Perché la stessa formazione mentale porta a avere una certa selezione. E i giuristi hanno una selezione. E questo voi dovete farvi un esame di coscienza se siete in grado di apprezzarle. Noi viviamo nel mondo della totale incertezza, mentre l'ingegnere vive nel mondo della totale certezza. Regolo, computer, calcolatrice, noi no. Noi non abbiamo mai una risposta definitiva a nulla. Ma questo è il motivo per cui siamo il secondo mestiere più antico del mondo. Il primo non me lo sto a illustrare perché è intuitivo. Dopo arriviamo noi. Nel vostro manuale c'è una finestra che racconta la storia di Mosè. Mosè, prima di salire sul Sinai, stava sotto il Sinai a amministrare la giustizia di questa tribù di ebrei, sono appena scappati d'Egitto, pieni di contrasti, piccoli litigi su chi di chi era la gallina e così via. E lui stava sotto l'albero a amministrare la giustizia. Il suo suocero, che era Assiro, per cui veniva da una tribù che conosceva lo Stato e il diritto, gli disse: Mosè, non perdere il tuo tempo, tu devi porre le leggi e nominare i giudici. E il problema fondamentale del diritto è come si risolvono i conflitti, i contrasti. Due si conoscono, si amano, si baciano, si sposano e sono felici. C'è bisogno del diritto? No, il pretaccio sta lì e gli dice, gli legge il codice civile in cui c'è l'obbligo di amarsi. Ma che obbligo di amarsi? Poi è un obbligo giuridico amarsi. Rispettarsi? Beh sì, ma fino a un certo punto è un obbligo giuridico. Solidarietà, interessante. Educazione dei figli, problemi da risolvere. Perché il giorno in cui loro cessano di amarsi e litigano, nasce un conflitto sull'affidamento dei figli, chi sta a casa, quanti sono gli alimenti da pagare e così via. Capite? E lì c'è il diritto. Appena sorge un conflitto dentro una società, c'è bisogno del giurista che ne imposti la soluzione. Questo è il nostro problema, è ciò di avere una testa aperta al dubbio, all'incertezza. Se voi amate le certezze, quella è la porta. Non dannatevi a fare un mestiere che non è per voi. Un ingegnere non potrà mai fare giurista e viceversa. Io ho lavorato a lungo con ingegneri, c'è anche un figlio che è un giovane ingegnere, infatti sta perdendo l'uso della parola, che ha i suoi effetti positivi, però sa invettare le lampadine molto bene. È una testa diversa, piccolo genio della matematica. Peccato che becchi un congiuntivo neanche per sbaglio. È peccato che discutiamo delle ore per cui lui non riesce a capire perché il mondo non sia semplice. Il mondo non è semplice. Il sommo ingegnere non è un sommo ingegnere, è un gran casinista e ha creato un mondo complesso ed è ogni giorno più complesso. E tra l'altro noi viviamo in un'epoca fantastica in cui le cose si trasformano con la velocità della luce. Il diritto che ho studiato io da piccolo, quando ero nei vostri panni, non c'è nessuna nostalgia, perché si usavano i jeans stretti, che non sono dei bei panni, vabbè, questa è un'altra questione. Era un diritto statico, un diritto bloccato, un diritto che veniva trasmesso da generazione a generazione con le stesse parole, gli stessi esempi. Il codice civile, che è degli anni 40, c'è una parte sulla rincorsa dello sciame d'api. C'è una norma sullo sciame d'api, come se fosse un problema. Non c'è una norma su internet, ovviamente. Internet ha creato tante possibilità, ma una catasta di problemi. C'è un pezzo della disciplina giuridica che ormai studia esclusivamente internet. Da quando l'uomo ha incominciato a mettere le mani sulle cellule e ha tecnologie avanzate, noi abbiamo scoperto mondi di problemi ignorati. Perché una volta era semplice: quando nasce un bambino? Il bambino nasce quando esce e fa un vagito, data di nascita. Bene. E quando si forma non si sa, c'è una presunzione. Tanto è vero che se la madre resta vedova, si presume che il bambino sia figlio del padre se lui è morto meno di 9 mesi prima. Non è esattamente così, questo dipende dai singoli diritti, c'è una presunzione. Oggi noi vediamo la procreazione dall'inizio, anzi, la facciamo la procreazione, in vitro. Si prendono i gametti, si mettono insieme, un po' di ghiaccio, goccia di limone e il bambino è pronto per essere inoculato. Allora voi capite che questo significa avere aperto la porta a una valanga di problemi, non solo etici, quello si occupano i filosofi, ma giuridici. È lo stesso per la morte. Voi pensate che la morte sia un dato clinico? No, è un dato giuridico la morte. È il diritto che dice quando uno è cadavere, mica il medico. Il medico applica il diritto. Tante volte in alcuni paesi è la cessazione del battito cardiaco, in altri la cessazione della funzione cerebrale, cosa importantissima, perché per esempio c'è l'espianto degli organi. Io mi sono candidato, facendo le corna, a donare i miei organi, che ormai non vuole neanche il gatto, ma capite che mi interesserebbe sapere quando mi espiantano gli organi, no? Perché non possono aspettare che io cominci ad avere un certo odore, perché gli organi sono già andati, gli organi devono essere freschi, come tutte le frattaglie, e per essere freschi vanno espiantati subito, subito dopo cosa? Dopo la morte, e cioè problema giuridico, infiniti problemi giuridici. Anche la Volkswagen ultimamente ha posto un piccolo problema giuridico, per esempio, è interessante, si sta mobilitando tutti i giudici, tutti gli avvocati, tutti i garanti della concorrenza, come il mio socio Giovanni Pietruzzella, che è l'autorità garante, per capire come affrontare questo problema. Problema nuovo? No, si chiama truffa. Ma questa è l'etichetta vecchia, questa è la tecnologia nuova, ci stanno insieme le due cose, è un problema giuridico. Come vedete è vivacissimo il diritto, è molto complicato ed è in continua rincorsa alla realtà, di che vi spiega perché noi facciamo ricerca. Se uno non fa ricerca in questo momento su quello che si chiama il biodiritto, e cioè la nascita, la morte, le malattie, le medicine, eccetera, perde un pezzo della realtà. Vi ricordate la questione di Stamina? No? Bel problema giuridico, accidenti. Infiniti. Allora, torniamo a noi. Cosa trovate in questa pagina? Questa pagina trovate anche delle letture consigliate. Perché comincia con Roberto Bin, perché dopo il Vangelo per voi deve essere il libro. Questo è un libretto che ho scritto in 6 giorni, 6, ma c'ha 90 pagine, 104 pagine, ma e che è un giochetto per farvi capire come si studia il diritto. Ma non era questo il mio consiglio soltanto, ma alcune cose che generalmente vi mancano. E quando ci fanno le nostre pagelline, perché voi avrete un momento di valutazione del corso, in cui si chiede ma è puntuale, non è puntuale, si capisce quando parla, non si capisce, e tutte queste cose, c'è anche una cosa: la mia preparazione era idonea al livello del corso, e qui ci sono sempre dolori, perché sul resto bellissimi voti, grazie, su questa cosa qua invece i voti sono pessimi, perché vuol dire che il tipo di corso che io vi faccio a voi crea delle difficoltà. E perché vi crea delle difficoltà? Perché siete ignoranti, ma è normale, siete qua per imparare, ma c'è una distanza tra la vostra preparazione di base e le cose che studiate qui. Diritto non l'avete mai studiato. Coloro che hanno studiato diritto a scuola hanno un handicap, cioè devono premere il tasto canc e cancellare tutto quello che hanno imparato, diritto un'altra cosa. Come la matematica che si studia a scuola, non è la matematica che si fa all'università. La storia voi l'avrete studiata, suppongo, avete fatto finta di studiarla, ma la storia che si studia in Italia, se va bene, finisce con la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale era un mondo fa, la nostra Costituzione nasce dalla Guerra Mondiale, ma del 48. La gestione di questi 70 anni di vita costituzionale, cioè di quello che noi studiamo, di quello che accade in Parlamento, al governo, al capo dello Stato, eccetera, questa cosa qua a voi è ignota. Se io vi parlo del centro-sinistra, voi pensate che sia una formula, una nuova forma del 4-3-3 di calcio, non lo so, perché non l'avete sperimentato. E se io vi parlo dell'assassinio di Aldo Moro, che è stato un episodio che ha svoltato il nostro sistema, non vi dice niente. Ma non vi dice niente neanche se vi parlo del referendum elettorale del 92 che ha cambiato l'Italia. Forse magari siete così fortunati che non vi ricordate neanche che Berlusconi ha governato in Italia e stiamo pagando ancora le conseguenze. Capite? Allora, tutto questo che vi manca è un collegamento tra la realtà e quello che è studiato nel libro. E naturalmente non posso farvi un corso di storia prima di farmi un corso di diritto, perché sennò farei una facoltà di BIM, bella facoltà, mi scriverei subito, ma io vi suggerisco invece di leggere alcuni libri. Per esempio, Mammarella, che è un classico, è una storia d'Italia contemporanea dal 43 al 2011, che vi fa capire che cosa è successo in questo paese. Questo libro di Gianni Di Cosimo è un piccolo libro sui rapporti governo-parlamento, cioè sulla forma di governo. Capire la Costituzione è un'altra cosa che ha scritto un oscuro studioso. Copy Cohen è un libro bellissimo, soprattutto la prima parte, perché è un libro di una cosa che non avete mai studiato, che è la logica, che per i giuristi è la base. Qui dentro, nell'università, non solo di Ferrara, ma in genere l'università italiana, la logica non si studia. Nella scuola la logica non si studia, si studiava l'analisi logica, che è la base della logica, ma sono come analisi del periodo, base del latino che non si studia più. Siamo l'unico paese dove il latino non si studia più, perché negli altri paesi invece il latino è la base, perché sul latino si attacca la logica. Un pensiero condizionale, se allora, è una base di una struttura logica. Imparare a definire le cose è logica, e non studiare la logica significa che uno dovrebbe già saperla. E siccome gli italiani la logica non la sanno, viviamo in questo paese un po' disgraziato, no? Dove la coerenza di un ragionamento non è verificata. E allora questo libro, che è un classico libro, Copy e Cohen sono due americani, ha un sacco di esempi, e dagli stessi esempi capite quanto è facile sbagliare il ragionamento. Sbagliare il ragionamento per un giurista è farsi un gol nella propria porta, perché noi, la nostra base operativa è il ragionamento, risolvere i problemi attraverso un ragionamento. Per cui vi consiglio, leggete queste cose, consiglio per gli acquisti. Poi, andiamo sul primo, che mi ha dato un sacco di problemi questo collegamento, perché? Il primo PowerPoint è banalissimo, ma mi serve per spiegarvi come organizzo il corso. Allora, innanzitutto il manuale. Il manuale vi dà un accesso al sito del manuale. Questo non riguarda tanto voi che siete miei studenti, ma riguarda migliaia di studenti che stanno fuori da questa aula, ma che studiano su questo libro. E qui c'è un codice Gratta Vinci, grattate, compare la seconda parte del codice, e con questo codice vi registrate al sito dove avete materiali didattici che avete comunque nella mia pagina, lezioni registrate che le avete comunque dalla mia pagina, aggiornamenti, questo non li avete dalla mia pagina, test di verifica, sono test per gli esami che non avete dalla mia pagina, spiegazioni personalizzate, per voi sono qui. Per cui che mi scriviate tramite il sito del manuale o mi scriviate alla mia posta universitaria, rispondo sempre io rispondo a tutti, certe volte addirittura nel giro di 3 secondi, tanto di perché le domande sono stupide, perché basta rispondere sì e no. E perché esiste questa cosa del codice? Questo perché noi non è che siamo l'ente di beneficenza pubblica, nessuno mi ha costretto a passare quasi tutto luglio di tutti gli anni a aggiornare il manuale, lo faccio per danaro e quindi proteggo diritti d'autore. Chiaro? Benissimo. Ciononostante, molti di voi andranno da questa oscura signora qui vicino alla copisteria dove sotto banco vende le fotocopie del mio manuale, e io gli ho spiegato che questo è reato. Ho detto no, perché io ci metto i patacchini dei diritti d'autore. Ho detto oh mio Dio, adesso ma comunque vivo anche così, non è un problema. È il principio per cui tendenzialmente uno non si fa la copia dei CD, non scarica gratis musica, perché questo è come tagliare il ramo su cui uno è seduto, è come non pagare le tasse, segare il ramo, perché poi vivi in un sistema dove la musica non si produce più, le case editrici sono in crisi e così via. Chi vive sono i piccoli parassiti del mondo che sotto banco guadagnano non truccando le cose, taroccando. Non è una bella cosa, ma capita, insomma, non facciamone un dramma. Diritto costituzionale è suddiviso in 4 blocchi, tendenzialmente. Il manuale ha 13 capitoli, ma i 13 capitoli si organizzano su 4 blocchi tematici, e anche le lezioni mie si organizzano su 4 blocchi tematici. Il primo sono le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono un'immagine, non una metafora, la fonte che zampilla, esattamente quello. Ci sono degli strumenti per produrre diritto, per produrre norme giuridiche, per produrre regole. E quando si parla di questi strumenti si sta parlando della legge, del decreto legge, del regolamento, della direttiva europea e così via. Sono tutti strumenti che producono regole, e siccome i giuristi tendenzialmente questo devono fare, applicare delle regole, qualcuno anche le scrive veramente, lei è un giurista che scrive le regole che poi il Parlamento o il potere politico approva, le regole per noi sono fondamentali, è fondamentale capire da dove vengono e come si producono. La seconda parte è l'organizzazione costituzionale, che qui è divisa in forma di Stato e forma di governo, su cui potrei farvi un discorso molto elegante che potrebbe durare quelle 2-3 ore, vi risulterebbe totalmente incomprensibile, ma è molto banale. La forma di Stato è quando diciamo quella è una democrazia, quella è una dittatura, quella è, sì, è un sistema di una monarchia arretrata. Per esempio, che forma di governo, di Stato ha la Chiesa Cattolica?
Monarchia assoluta.
La monarchia assoluta. È così. È sempre meno assoluta, come buon Franz sta imparando, perché noi siamo una democrazia. Ci dice qualcosa? Siamo uno Stato di diritto. Perché lo Stato di diritto è uno Stato che è sottoposto a delle regole poste dello Stato stesso, ma c'è anche delle garanzie di tutela dei diritti, cioè elementi di costruzione del rapporto tra la costruzione giuridica, lo Stato, e i cittadini. Mentre la forma di governo è il rapporto tra gli organi dello Stato. Per cui, per esempio, si può dire Inghilterra, Spagna, Belgio, Olanda, Germania, Italia hanno più o meno la stessa forma di governo, sono delle forme di governo parlamentare, dove il governo, per stare in carica, deve avere la fiducia delle Camere. Questa è la forma di governo. La Francia non lo è, perché la Francia il governo risponde al capo dello Stato, mentre da noi il governo risponde al Parlamento. In America non lo è, una repubblica presidenziale, direi che forse è l'unica repubblica veramente presidenziale, perché è una forma antichissima di organizzazione del potere, lo vedremo più in là, perché lì Camera, Parlamento e Presidente della Repubblica non si parlano, sono totalmente separati. Possono incidere in qualche modo, ma sono due organi, entrambi elettivi, ma separati. Non c'è nessun rapporto di fiducia. Il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere, mentre Mattarella lo farà fra qualche mese, suppongo, e il Parlamento non può sfiduciare il Capo dello Stato, lo può mettere sotto impeachment, ma è un processo penale, quello che ha subito Nixon per Watergate e che ha rischiato Clinton per questioni rose. La terza parte riguarda la giustizia costituzionale, che nel manuale è un unico capitolo, ma è un capitolo tecnicamente molto importante, anche se non tutti i giuristi se ne rendono conto. Perché? Perché la giustizia costituzionale è quell'apparato intorno alla Corte Costituzionale che serve per far prevalere la Costituzione sulle leggi. Che non è una cosa banale, perché le leggi le fa un Parlamento elettivo e noi non abbiamo altri sistemi per accreditare un atto, dicendo quello è un atto che va rispettato, se non il principio di rappresentanza. Noi andiamo a votare il Parlamento, vedremo come, il Parlamento è l'unico organo che rappresenta la collettività e in base a uno dei principi dello Stato di diritto, forma di Stato, il Parlamento fa le leggi, però c'è un organo di 15 signori che può dire che quella legge è incostituzionale e cancellarla. Vedremo come tutto questo funziona, perché ha evidentemente una notevole importanza. Diritti e libertà, ma che bello, finalmente si parla di noi. Sì, i diritti e libertà sono quelle cose che la Costituzione ci garantisce. Dalla libertà personale, alla libertà domiciliare, alla libertà di espressione, ai diritti sociali, sono tutte garanzie costituzionali che devono essere poi attuate dalle leggi e controllate dalla Corte Costituzionale. Per cui abbiamo organi della forma di Stato di governo, il Parlamento, che creano fonti, la legge, che attuano le previsioni della Costituzione sui diritti e libertà, e vengono giudicate dalla Corte se questa applicazione della Costituzione è fatta bene o fatta male. Le cose si tengono, ma ovviamente vanno affrontate in maniera abbastanza separata. E qui sta la marcatura fondamentale del corso. Perché questa cosa? Perché il mio caldo suggerimento che io faccio a voi dopo tanti anni in cui ho errato, perché io non l'ho mai applicato quando ero studente questo insegnamento, perché nessuno me l'aveva suggerito e io non avevo ancora la conoscenza per autosuggerirmelo, è: se state qui a seguire le lezioni, o se preferite ve le seguite da casa, tanto sono tutte registrate, e fatelo leggendo il manuale. Questo cosa significa? Significa che io il mercoledì, cioè l'ultimo giorno, le ultime due ore di lezione della settimana, introduco un argomento. E introducendo l'argomento do le coordinate di base per capire i problemi che ci sono dentro. Vi indico, e lo trovate sul manuale, i capitoli, i paragrafi del manuale che riguardano quel tema. Il mio suggerimento è: trovatevi un'ora, due ore, non è chiesto di più, per leggervi quella parte del manuale, così mettete in raffronto il linguaggio orale mio con il linguaggio scritto, anche mio probabilmente, almeno per metà, ma avete il modo per capire come si organizza. Invece di leggere i vostri appunti, che vedo che nessuno prende, e spero di continuate così, vedete di controllare quello che avete sentito e che potete risentire con quello che c'è scritto sul libro. Poi il lunedì e il martedì della settimana dopo, due ore più due ore, quattro ore, io approfondisco gli argomenti interni al maxi argomento introdotto. Ma avendo voi già letto il manuale, vi consente anche di incasellare questi approfondimenti. In questo modo voi dovreste arrivare a dicembre, a fine del corso, già abbastanza preparati. Poi un po' alla volta cercherò anche di spiegarvi come non si studia, che è quello che fanno i vostri colleghi, sbagliando, e come invece si potrebbe studiare. Ma una delle tattiche per studiare è proprio questa: incominciare a cercare di capire. Io a lezione non vi starò a raccontarvi la regola, a leggervi la Costituzione, a dirvi che i deputati sono 630 e queste balle qua, non ne frega niente. Il mio tentativo è di farvi capire e apprezzare le cose. E il massimo di questo è la lezione del martedì sera, che vedete che è segnato in rosso, che non ha un programma. Il programma è il quotidiano, i quotidiani del giorno. Non del mese, non della settimana, ma di quel giorno. Notizie di quel giorno, per cui speriamo che martedì abbia delle notizie interessanti. Prima sono a disposizione per chiarire se avete qualche problema, qualche curiosità, sempre legata alle istituzioni. E il mio obiettivo è farvi capire che studiare diritto può essere interessante. È una palla bestiale il diritto, no? Questo siamo, lo sapete che è una palla infinita, no? Io nel secondo anno volevo cambiare facoltà perché non potevo più, manuali. Poi sono andato a vedere in giro per le varie facoltà, ho conosciuto un sacco di ragazze carine, ma ho capito che era molto meglio continuare a studiare diritto, perché almeno una pagnotta era un'ipotesi accreditabile. Quello che è fondamentale e che mi piacerebbe molto stimolarvi, e qui è dedicato la lezione del martedì, è collegare libri, lezioni, discorsi introduttivi del diritto con i problemi attuali. La prima pagina di un giornale, che non sia la Gazzetta dello Sport, è un testo di base, è un testo di diritto. C'è uno che ha un minimo di interesse per la politica, oh, che cosa sporca, e segue i dibattiti che ci sono, non quelli in televisione che sono urlati, parlano di cavolate, fanno degli errori micidiali, si ascolta il giornale radio ed è informato di quello che accade nel paese, e l'esame di diritto costituzionale lo fa ridendo. Quelli che invece ritengono che la politica è una cosa sporca e che non gli frega niente dei giornali, che sono molto più interessati agli amici di Maria De Filippis, per cortesia c'è la facoltà di sciampismo qui vicino e vadano. Non è la loro facoltà questa. Studiare diritto senza interesse è tremendo, una vera tortura. Studiare diritto con interesse e invece è forse anche divertente, nel senso che si trova le risposte. Questo libro ogni tanto compare sul banco del Presidente della Camera e del Senato, perché è uno dei testi accreditati, perché qui si affrontano dei problemi che sempre nuovi vengono posti dal dibattito parlamentare, perché è una sede dove si applica il diritto costituzionale. Capite? È una materia collegata alla realtà, che non è detto che sia tutta realtà della politica. Mi ricordo che una volta la notizia era il problema dei clienti delle lucciole. primo mestiere più antico del mondo, è il problema della tutela della privacy delle clienti delle lucciole, per cui un sindaco aveva deciso di filmarli, registrarli. Allora, voi capite, e poi comunicare con la comandata a casa, in coppia la moglie, che evidentemente anche questa benedetta signora, vabbè, è un problema di diritto costituzionale perché riguarda le libertà. Molte delle questioni che si pongono sugli stranieri, gli immigrati più o meno clandestini, il diritto d'asilo, sono tutti problemi di diritto costituzionale. Siamo immersi in problemi di diritto costituzionale. Se uno non se ne accorge, studia delle cose totalmente astratte e totalmente inutili. Per cui la regola a cui mi atterrò è che il martedì, anche per evitare di fare 4 ore di diritto costituzionale, che per me sono pesanti ma per voi sono distruttive, perché in mezzo avete lezioni di filosofia del diritto e di diritto romano, per cui una giornata con 8 ore, di cui 4 di diritto costituzionale, insomma, ucciderebbe anche i moscerini. Cerchiamo di vivacizzarlo. Il pomeriggio di martedì, la lezione invece che 16-18 e 16-17-30 senza la pausa, mentre io la pausa la faccio sempre. Infatti fra 5 minuti esatti faremo una pausa, non per favorire l'uso del tabacco, ma perché è perché è clinicamente dimostrato che questa vecchia regola dell'esperienza storica dell'università, per cui le lezioni sono di 45 minuti con l'intervallo e l'intervallo accademico, sono legate alla nostra fisiologia. Quello che noi abbiamo sempre fatto dal 1300 in poi, gli americani l'hanno scoperto in laboratorio, arrivano sempre un po' in ritardo, perché è una questione di collegamento della circolazione del sangue con i glutei. Lo dicono loro, c'è da credersi. Però la soglia di attenzione sono 40 minuti, dopo 40 minuti uno... E vi assicuro che stando da questa parte del tavolo lo si vede, per dopo 40 minuti proprio cala la palpebra, comincia ad essere la bava, la panino e queste cose. Quindi pausa, ci vediamo fra 4 ore.